trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 29 maggio, sono le ore 21. E vi do quindi il benvenuto all'ascolto di Radio Onda Rossa, in particolare delle Dita nella Presa. Trasmissione che dovrebbe mettere al centro la pigrizia, infatti trasmettiamo di norma una settimana sì e una no, talvolta anche meno di così. È stato proprio il caso delle ultime due settimane, vi avevamo avvisato, ma insomma comunque immagino che la scaletta sia un po' saltata per milioni di ascoltatori e ascoltatrici. Mezza Italia ha dovuto cambiare gli appuntamenti per le partite di calcetto. Ci occupiamo invece di tecnologia e di quello che la circonda, che spesso sono le persone. 06 49 17 50 è il numero di telefono per poterci telefonare mentre siamo in onda. ondarossa@ondarossa.info è la nostra email, oppure ledita nella presa@ondarossa.info. Girate con pazienza la manopola della vostra radiolina finché non arriva a 87.9, quella è la frequenza su cui ascoltarci. Ondarossa.info se siete dei fan sfegatati del digitale o se più semplicemente vi trovate fuori dalla provincia di Roma. Poi volete ascoltare persino le trasmissioni passate delle Dita nella Presa, basta andare sul sito web ondarossa.info, cliccare su palinsesto domenica e poi lì c'è le Dita nella Presa con tutto il nostro archivio degli ultimi anni. Sito su cui del resto di corrispondenze e trasmissioni interessanti se ne trovano parecchie, si trova anche un bel banner per poter sottoscrivere digitalmente. Metodo indubbiamente efficace, anche se quello che ci appassiona di più è sempre quello di vedere le persone, magari passare proprio a Via dei Volsci 56 per lasciare un contributo, scambiare due chiacchiere o alle iniziative della radio. Io vi ricordo quella appena passata, il compleanno di Radio Onda Rossa, abbiamo appena compiuto 45 anni. E quella futura, 3 giugno, al CSOA Forte Prenestino, un concerto con i Pankow, storico gruppo tra l'industrial e l'IBM, ma prima che, forse, che prima che l'IBM esistesse. Tutto va a sottoscrizione di questa radio che sicuramente non campa d'aria, ha delle spese concrete, ma che viceversa si basa solamente del sostegno di chi la ascolta per andare avanti. E allora andiamo ad iniziare la puntata di oggi, domenica 29 maggio, una puntata in cui andremo a riprendere un argomento, più o meno un argomento, andremo a riprendere un articolo, ecco, mettiamola così, andiamo a riprendere un articolo assolutamente non nuovo, è un articolo del 2016 e non è nemmeno nuovo il fatto che noi ne parliamo in trasmissione. Infatti l'abbiamo già discusso in piccola parte l'anno scorso, a luglio 2021, quindi andate a ritirare fuori il block notice con gli appunti. Se al momento non lo trovate, vi posso fare un riassunto di cosa stiamo parlando. È un articolo, innanzitutto andiamo a vedere chi è che lo pubblica. L'articolo si trova sul blog di Signal, Signal o Signal se preferite italianizzarlo un po', è un'applicazione di messaggistica istantanea particolarmente sicura e senz'altro consigliata se avete, se volete un mezzo sicuro con cui comunicare con le persone che conoscete, e anche piuttosto molto usabile, molto ben fatta. Questi sono sicuramente grandi punti di forza. E l'autore, diciamo fondatore di Signal e l'autore del post, è Moxie Marlinspike, un personaggio che ha sempre attraversato una scena diciamo legata sia tecnicamente all'ambiente della sicurezza. È sempre stato considerato una persona molto competente, ma anche una persona diciamo legata ai movimenti dal basso. Ora, che cosa scrive in questo articolo Moxie Marlinspike, e pubblica poi sul blog di Signal, che come dicevamo è l'applicazione che lui ha fondato e di cui tuttora non mi ricordo se il presidente o comunque insomma ne è chiaramente lui un po' a muovere le redini. Di cosa parla questo articolo? Parla di tante cose. È un articolo che merita di essere letto e che si chiama Reflections: The Ecosystem is Moving, quindi riflessioni, l'ecosistema sta cambiando, si sta spostando. È un articolo interessante, anche se non è lunghissimo, è molto denso. Abbinato diciamo a questo post c'è anche un talk che ha fatto al CCC, il Chaos Communication Congress, che è insomma un importante incontro che si tiene in Germania ogni anno, e delle riflessioni che fa diciamo girano intorno al tema di federazione o non federazione, federalizzazione o centralizzazione, che sono che è un dibattito direi al momento molto acceso in un ambiente che personalmente mi sento di considerare insomma diciamo quello di estrazione, volendo, cioè l'ambiente dell'hacking, che ha delle riflessioni politiche, e che ha delle riflessioni politiche in senso di autogestione, in senso di forte diffidenza dalle corporation e dalle autorità statali, e in realtà un dibattito che probabilmente non esisteva in questi gruppi, non esisteva 10 anni fa. Cioè 10 anni fa probabilmente in questo ambiente tutti quanti avremmo saputo rispondere quali erano le nostre preferenze. Era chiaramente un modello federato oppure centralizzato. Allora inizieremo dando appunto qualche concetto chiave per capire innanzitutto di cosa si sta parlando, federato centralizzato di che, e poi andiamo a guardare alcuni dei punti che questo articolo ci propone e vediamo di metterli in prospettiva. Non negherò chiaramente qual è la parte per cui propendo, volendolo metterla in termini molto semplici, ma cercherò di dare un po' giustizia a questo dibattito, che è sicuramente utile che venga sviluppato. Allora, innanzitutto, federato centralizzato, a cosa ci stiamo riferendo? Si tratta di due modelli fondamentali nel pensare le reti di comunicazione, ovvero diciamo i sistemi messi su internet. Qual è l'idea di un servizio centralizzato e l'idea di un servizio federato? L'idea di un servizio centralizzato è che un servizio venga tutto quanto gestito da una singola entità, che poi possa essere un'azienda, un collettivo, una mega corporation, uno Stato. Questo è in un certo senso un dettaglio, cioè non lo è evidentemente, però il concetto di centralizzato è che il tutto viene gestito da da un singolo gruppo. Quindi sostanzialmente l'applicazione, no, quello che effettivamente facciamo, coincide con un singolo soggetto, che è lo stesso soggetto che fa un po' tutti quanti i passi, ovvero gestisce il servizio su internet, per capirci, ha un server acceso 24 ore su 24 ed è questo gruppo che lo mantiene acceso. Quando va via la corrente sono loro che si preoccupano, ok? C'è un gruppo solo che fa tutto questo e che gestisce anche tutto il resto che gli è necessario. Che cos'è il resto che gli è necessario? Beh, per esempio scrive il programma per usarlo. Qual è un esempio ovvio di centralizzazione? Un esempio buono è senz'altro Facebook. Facebook è centralizzato in che senso? Beh, Facebook è un'applicazione che coincide con un'azienda, cioè non è che esistono degli altri Facebook, ci possono essere altri servizi ispirati a Facebook o differenti, ma non è che sono un pezzo di Facebook. E Facebook mantiene sia accessi server che dà le applicazioni, che sviluppa il sito web, fanno tutto quanto loro, è un gruppo solo. Che cosa vuol dire invece federato? Invece federato vuol dire che l'applicazione non coincide con un singolo gruppo che in pratica mantiene accesi i server. I server vengono tenuti accesi da una pluralità di soggetti differenti che interoperano tra loro e che in pratica dal punto di vista dell'utente in maniera più o meno trasparente, idealmente completamente trasparente, di fatto forniscono un servizio. È una spiegazione più complicata, ma probabilmente in realtà ne avete abbastanza esperienza. Quali sono degli esempi semplici di federazione? Un esempio di federazione è il web. Se pensate all'applicazione, voi dovreste pensare a qualcosa come per esempio Firefox o Google Chrome o Explorer o Safari o quello che sia, quella è l'applicazione, ma con quell'applicazione voi non è che potete aprire solamente i siti di Google, va bene, certo Google è senz'altro un sito particolarmente famoso che virtualmente chiunque abbia usato internet ha usato Google. Però non è che poi potete aprire soltanto Google, potete aprire servizi gestiti da gruppi grandi e piccoli, potete aprire il sito del governo tedesco, come potete aprire il sito di un collettivo libanese, come potete aprire il sito di un'azienda brasiliana. L'applicazione permette di accedere a servizi gestiti da tante persone diverse e non è che questi siti tutti quanti devono, per poter operare, chiedere l'autorizzazione, per esempio a Firefox, tutti quanti operano in sostanziale autonomia. Qual è un altro esempio di federazione particolarmente diffusa? L'altro esempio di federazione emblematico è l'email. L'email, no? Sappiamo che la parte dopo la chiocciola indica su quale server avete l'email, e questa chiocciola esiste proprio perché evidentemente non esiste un solo server. Cioè in Facebook, in Twitter c'è soltanto un utente, ma non è che c'è utente chiocciola Twitter, perché si dà per scontato che gli utenti Twitter sono su twitter.com. Nell'email invece voi potreste avere l'email su Gmail, come la potreste avere su Onda Rossa, come la potreste avere su riseup.net, come la potreste avere sul server per esempio della vostra azienda o no, o sul server della vostra università a cui siete iscritti. Ma dal punto di vista di mandare un'email, voi potete mandare un'email tanto ad una persona che fa parte dello stesso gruppo, quindi che ha l'email con la stessa chiocciola, quanto ad una persona che stia su qualsiasi server. E dal punto di vista pratico, in pratica l'utente non percepisce nemmeno in genere, no, che c'è una differenza tra mandare l'email a un utente dello stesso servizio o a mandare l'email di un utente di un altro servizio, perché sono dei meccanismi federati. Ora, come potete immaginare, i meccanismi federati hanno dei vantaggi in termini di allontanamento dalla centralizzazione del potere, e per questo sono sempre stati considerati il modello di riferimento di chi diciamo dubitava dell'autorità. Poi a dubitare dell'autorità i gruppi che lo fanno e le posizioni che lo fanno sono eterogenee e possono arrivare anche a posizioni magari molto a destra che non mi appartengono e che non ci appartengono, ma comunque in pratica magari su quegli argomenti specifici c'era una convergenza. Allora, l'articolo che ha scritto Moxie Marlispike a suo tempo, che cosa va a dire? Dice, beh, però sono cambiate un sacco di cose, questa idea della federazione forse dovremmo ripensarci, perché la centralizzazione ha i suoi vantaggi e la federazione attualmente inizia come modello, proprio concettuale, inizia a perdere colpi. E quindi lui dice, vabbè, ma guardiamo noi che cos'è, quando parliamo perché ci piaceva la federazione, e vediamo se davvero quello è è l'unico modo di ottenerlo. Quindi un approccio molto pragmatico. E quindi va a guardare di nuovo, questo articolo dice tante cose, io qui ne guardo soltanto alcune, perché da queste poi vorrei trarne fuori degli spunti, no, di riflessione, che a me sono sembrati interessanti, che pertanto spero lo siano anche per altre persone. Quali sono, qual è un esempio di un problema grave dei protocolli centralizzati? I protocolli centralizzati fanno molto lock-in, si chiama. Che cos'è il lock-in? Il lock-in è quell'idea per cui uno entra in un servizio e poi sostanzialmente, o entra comunque in un modello, e poi non se ne può mai più andare da quel modello. Che vuol dire questo? Beh, immaginate che voi siete fatti l'account Facebook, poi dopo un po' di tempo avete iniziato a leggere che però questi di Facebook non è che sono tanto delle brave persone, e quindi vi piacerebbe andarvene da Facebook, ma è difficile andarsene da Facebook. Perché è difficile? Perché nel frattempo stanno tutti quanti là, e se ve ne andate da Facebook dovete rinunciare a quei contatti. Ora, il tutto non è che sia irrimediabile, però è chiaro che c'è un problema. Pensate invece alle mail. Potreste avere le mail su Gmail, che è un servizio di Google, poi un giorno avete letto le notizie, no, del 2013, che riportavano che Google collaborava molto attivamente con l'NSA, la compagnia l'ente di sicurezza e spionaggio del governo degli Stati Uniti, e poi dire va bene, questo è troppo, io me ne vado. Vi andate da Gmail e continuate però ad utilizzare il servizio email. Nessuno vi caccia dal servizio email, e questo, diciamo, dovrebbe essere anche un, almeno in teoria, un deterrente per chi opera questi servizi, che non si può comportare troppo male perché le persone sono libere di andarsene. È un meccanismo un po' da libero mercato dell'utente, ma ha, diciamo, una sua attrattiva. Qual è qui la riflessione che ci porta a quest'articolo? È una riflessione interessante. Ci dice, bene, in effetti i protocolli centralizzati fanno lock-in, però se andiamo a guardare il caso specifico, è un caso specifico questo, non varrebbe magari per ogni cosa, nei sistemi di messaggistica noi vediamo che quelli che sono stati poi orientati allo smartphone hanno iniziato a perdere questo lock-in. Perché perdono questo lock-in? Lo perdono per una cosa che si è inventata WhatsApp parecchio tempo fa, non so se proprio inventata, ma sarà sicuramente uno dei suoi punti di forza, e questo meccanismo che ha utilizzato per guadagnare fasce di mercato altrettanto potrebbe essere utilizzato per sottrargliene. Qual è questo meccanismo? È un meccanismo che ormai diamo per scontato sulle applicazioni di messaggistica. È quello per cui sostanzialmente la rubrica del vostro telefono viene letta e voi potete parlare in maniera automatica con qualsiasi utente di cui già abbiate il numero di telefono. Ovvero non vi serve scambiarvi un altro contatto, cosa che in effetti non si può dire per le mail. Se voi avete il numero di telefono di chi che sia, questo non implica che sapete già subito come mandargli un'email. Potreste doverlo chiamare per poi chiedergli che mi dai il tuo contatto email, e questo in effetti è molto comodo, il fatto che i contatti si scoprano automaticamente. Ma questo vuole anche dire, siccome questo meccanismo sì, è stato introdotto da qualche applicazione in modo più famoso, ma lo può reinventare chiunque, vuol dire che passare da WhatsApp a, per esempio, Telegram, dal punto di vista tecnico è piuttosto semplice. Quindi questo lock-in si va un po' a perdere. Quindi insomma la centralizzazione perde uno di questi difetti. Perché lo perde? Se lo prendiamo in termini più astratti, questo concetto del numero di telefono, è perché esistono degli identificatori, il numero di telefono sostanzialmente vi dovrebbe identificare, i quali più o meno sono persistenti, più o meno vi indicano sempre, e non sono gestiti dalla singola applicazione. Ovvero quindi l'idea di avere un identificatore di terze parti, che non è un tutt'uno con il sistema di messaggistica in questione, è un punto di forza che diminuisce questo rapporto di potere che l'utente ha. L'utente ha meno potere in genere di chi gestisce il servizio, perché chi gestisce il servizio in parecchi modi lo può trattenere, lo può convincere, lo può bloccare. Con questo sistema lo può bloccare un po' di meno. Ora, il numero di cellulare ha parecchi problemi. Ha il problema che è un sistema sostanzialmente sotto il controllo dello Stato, è un sistema che non rispetta particolarmente le persone che, per esempio, si spostano, perché se voi fate il numero di telefono in Italia e poi decidete di andare a vivere in Bulgaria, io non lo so quanto è comodo poi rinnovare e continuare a pagare un numero di telefono italiano, perché se poi non lo pagate il vostro numero scade e viene ridata ad un'altra persona e a catena voi perdete anche il vostro, diciamo, account WhatsApp sostanzialmente. C'è un po' più di dettagli di così, però il concetto è questo. Oppure se per magari un anno, due anni, poi lì dipende, no, da ogni provider quanto tempo ci mette a scadere, voi non potete rinnovare il numero di telefono per dimenticanza, per mancanza di soldi, perché siete stati impedito, cioè, facciamo il caso, no, per esempio, che siete stati in carcere, no, questo è un esempio piuttosto forte, ma anche un altro, se siete magari malati, qualsiasi altro genere di problemi, poi vi scade il numero e poi avete perso il numero. Quindi, insomma, il numero di telefono in realtà ha un sacco di problemi, però il concetto in effetti sembra interessante, sembra buona questa idea per cui si possa avere degli identificatori che non sono, non è come l'utente di Twitter, che è un identificatore che te lo dà Twitter ed è interno a Twitter, è un identificatore che vale all'interno di un contesto, cioè il numero di telefono vale nel sistema di messaggistica, ma te lo dà qualcun altro dal sistema di messaggistica. E questo sistema, viene da dire, beh, molto bello questo sistema, sarebbe da utilizzarlo anche sui sistemi federati, perché soltanto su quelli centralizzati. Purtroppo, in realtà, questo sistema, sui sistemi, questo trucco sui sistemi federati funziona molto meno. Quindi, in effetti, stiamo vedendo che i sistemi centralizzati attualmente hanno un po' meno potere di quanto ne avevano un po' di tempo fa. E questo è sicuramente qualche cosa di interessante su cui riflettere. Io su questo, visto che, come forse avrete notato, oggi sono non sono in compagnia e quindi la mia voce si sgola il doppio, io su questo mi prendo un po' di pausa per respirare e poi riprendiamo sempre andando a guardare questo articolo. Erano i Perturbazione e in un pezzo leggermente anomalo rispetto al loro repertorio, ma insomma mi sembrava un buono stacco. Quindi parlavamo di sistemi centralizzati e sistemi federati e vediamo, quindi accogliamo questa prima osservazione. I sistemi centralizzati è vero che riproducono delle dinamiche di potere, evidentemente, però alcune cose iniziano a doverle cedere. Perché le devono cedere? Perché se vuoi acquisire utenti, questo meccanismo di autoscoperta sostanzialmente lo devi accettare, e anche se non lo accetti tu, lo accetteranno altre persone che ti vogliono risoffiare gli utenti, perché poi questo è a livello di mercato il tema chiave. Quindi passiamo però invece al secondo punto che volevo farvi notare di quell'articolo, e qui vado a ripescare in realtà l'autocitazione, la puntata che abbiamo fatto un anno fa. Cioè un anno fa, parlando del modello centrato e federato, prendevamo un'osservazione, sempre che viene da questo articolo e che è in generale largamente riconosciuta, ed è questa: i sistemi federati tendono a non essere in grado di fare innovazione, sono molto lenti ad evolversi, e questa mentre quelli centralizzati sono molto rapidi. Perché questo? Questo succede perché nei sistemi federati sostanzialmente non c'è un singolo soggetto che è in grado di prendere decisioni, ci sono pertanto molte, come dire, bisogna fare i conti con il fatto che non c'è una sola persona che decide, ma bisogna mettersi d'accordo, e il noi qui non è solamente un gruppo di ingegneri, bisogna poi anche convincere chi scrive il software magari a fare questa nuova scelta, ma bisogna anche convincere chi ha già installato quel software ad aggiornarlo, il che in alcuni casi può voler dire che bisogna convincere chi si è comprato un dispositivo a buttarlo, ok? Pensate questo, faccio quindi un esempio, nei sistemi di streaming online delle radio, visto che magari state utilizzando in questo momento, sostanzialmente lo standard più diffuso ancora, anche se ormai si ritiene obsoleto, ma è sicuramente, se state ascoltando Onda Rossa in diretta, lo state facendo sicuramente con questo meccanismo, è un sistema piuttosto vecchio che si ritiene obsoleto, ma che, se si vuole mantenere compatibilità con una serie di dispositivi vecchi, sostanzialmente si è obbligati a mantenere, perché sarà impossibile convincere quelle persone tutte quante ad aggiornare la loro applicazione, a cambiare il loro computer, insomma c'è sempre il problema di quello che si chiama il legacy, cioè mantenere la compatibilità con ciò che è precedente. In un sistema centralizzato questo invece lo si può fare. Perché lo si può fare? Per esempio si può tranquillamente, unilateralmente decidere che alcune cose vecchie, sì, in effetti ora non funzionano più. Faccio un esempio: quando WhatsApp ha introdotto il sistema di crittografia end-to-end, da un giorno all'altro c'era un aggiornamento che era necessario fare. Finché non facevi l'aggiornamento non potevi usare WhatsApp, e chi per qualsiasi motivo non fosse stato in grado di fare quell'aggiornamento, non avesse voluto farlo, si ritrovava impossibilitato ad utilizzare WhatsApp. Nella puntata di un anno fa noi quello che ci chiedevamo era quali implicazioni ha questo dal punto di vista della sicurezza, perché volevamo contestare il fatto che questa capacità di innovazione veniva utilizzata esattamente come un modo per dire che il modo per fare applicazioni più sicure è di poter innovare rapidamente, e che di conseguenza ci serve un sistema in grado di innovare rapidamente, quindi un sistema centralizzato. E noi volevamo dire: in realtà i sistemi che cambiano rapidamente tendono tutti quanti ad essere meno sicuri. Quello è stato un po' appunto un argomento di un'altra puntata. Torniamo invece ad oggi, ma partiamo comunque dallo stesso punto: innovazione, centralizzazione. Perché? Andiamo un po' più nel dettaglio. Come mai un sistema centralizzato si può permettere di aggiornare meglio, di aggiornare con più semplicità? Il motivo in realtà è un motivo poi alla fine semplicemente di costo. Facciamo un esempio, pensiamo alle mail. Non so come voi leggiate le mail, io per esempio utilizzo un programma che, insomma, da vero nerd, che poi utilizziamo in poche persone, ma per tanto tempo invece ho utilizzato Thunderbird, che è un programma un po' più usato. Poi ci sono le persone che le mail la leggono con su Linux, per esempio Evolution. Ci sono quelle che la leggono dalla webmail, ci sono quelle che usano Outlook, c'è chi su Android usa K9 o K9, un'applicazione di posta ben fatta, c'è chi utilizza l'applicazione di Gmail, quella proprio di Gmail, e così via, ce ne sono tante altre. Poi c'è quella di Apple, il BlackBerry ha la sua applicazione di posta, e insomma ci sono centinaia e centinaia di applicazioni di posta, e non è che dice vabbè ce ne sono centinaia ma il 90% delle persone ne utilizza due. Il 90% delle persone probabilmente ne utilizza 10, nel senso, no, che per arrivare al 90% bisogna accumulare parecchie applicazioni. Non ho dei dati precisi, ma la mia esperienza mi dice questo. Di conseguenza, immaginate che qualcuno voglia dire: sapete che c'è, voglio aggiungere una nuova caratteristica alle mail che attualmente gli manca. E beh, allora dovrà evidentemente aggiornare tutti quanti i programmi che utilizzano le mail, o almeno tutti i più significativi, in modo che tutto ciò rimanga compatibile. Voi capite che se i programmi sono tanti e le piattaforme sono tante, il costo diventa proibitivo, perché le mail, proprio in quanto è un protocollo federato, vecchio, che è rimasto stabile nel tempo, è stata implementata in una miriade di dispositivi. Non so se avete mai visto, ci sono alcune fotocopiatrici, no, di quelle parecchio grandi, no, insomma, tipo da ufficio, che magari costano qualche migliaio d'euro, e tu puoi scansionare un foglio e loro ti mandano le mail. Voi capite che nessuno mai si metterà ad aggiornare il programma per una stampante di 20 anni fa per fargli mandare le email secondo un nuovo standard. Non importa chi ha deciso, non lo aggiornerà nessuno quella stampante. Sicuramente non ci si metterà il produttore della stampante ad aggiornarla, e tantomeno l'utente, gliene fregherà mai niente di aggiornare una stampante di 20 anni fa. Quindi aggiornare questa cosa è difficilissimo. Viceversa, ho fatto l'esempio di WhatsApp, in quel caso era stato semplicissimo, perché c'era un'implementazione per piattaforma sostanzialmente, dove con piattaforma io intendo dire che in pratica, per esempio, WhatsApp dov'è che è implementato? È implementato su Android, è implementato su iOS, no? Su iPhone, è implementato probabilmente anche su Windows Mobile e, se non sbaglio, su qualche feature phone, e poi c'è WhatsApp Web. Insomma, non è una sola implementazione, però non sono nemmeno tantissime. Le gestisce tutto lo stesso gruppo, la stessa azienda, e si possono abbastanza permettere di decidere quando una versione è obsoleta. Inoltre, grazie ai meccanismi di aggiornamento automatico, virtualmente tutti quanti WhatsApp sono tutti all'ultima versione. Il che è di nuovo una cosa necessaria, perché non basta scrivere un programma aggiornato, bisogna poi convincere anche le persone ad utilizzarlo. E chiaramente, se voi glielo aggiornate senza nemmeno dirgli niente, avete un meccanismo per fare gli aggiornamenti automatici, che è sostanzialmente impossibile da bloccare per l'utente, o però bisognerebbe impegnarsi tanto per farlo, evidentemente avete una maggior catena di controllo. Ma allora questo che cos'è? Che vuol dire? Vuol dire che per poter sfruttare i vantaggi di un sistema centralizzato e quindi poter innovare rapidamente, è anche necessario, non è soltanto necessario che il protocollo sia centralizzato, quindi che alcuni dettagli, che il server sia uno solo, è necessario che tutta quanta la catena di distribuzione dell'hardware sia molto centralizzata. È necessario, cioè, che quel sistema venga utilizzato da un numero limitato di marche, venga utilizzato da un numero limitato di sistemi operativi, tutti quanti sufficientemente moderni da potersi ritenere che tutti quanti possono essere aggiornati, e in cui sostanzialmente si deve avere la libertà di fare scelte che non sono compatibili con i programmi già esistenti. Che vuol dire compatibili con l'esistente? Che, se pensiamo a per esempio agli esempi che vi ho fatto dei sistemi federati, sono dei sistemi in cui ci sono state delle innovazioni e ci sono delle caratteristiche più nuove che alcuni programmi fanno e altre no. Però il tutto si basa sempre sull'idea che se tu hai un programma più vecchio, non è che poi non puoi più mandare le email, magari ti perdi qualche caratteristica nuova. Quindi, per esempio, adesso ci sono dei programmi, Thunderbird per esempio, che sono in grado di criptare le email in maniera semiautomatica, molto più assistita rispetto a quanto lo era 10 anni fa, e se tu invece usi un programma più vecchio, non è che non puoi fare le cose, semplicemente non hai questa, questa caratteristica, ti perdi alcuni pezzi. Ma mantenere un ecosistema di programmi eterogenei è complesso ed è più semplice mantenere un ecosistema in cui tutti i programmi sono uguali. E chi gestisce i sistemi centralizzati può farlo perché può garantirsi di avere tutta quanta la filiera sotto il suo controllo. Ma che cosa vuol dire questo concetto, no? Per esempio degli aggiornamenti automatici, implica questo meccanismo anche che ci sarà una maggiore obsolescenza dei sistemi operativi e dell'hardware, perché se vogliamo che tutto sia sempre all'ultima versione e vogliamo per esempio innovare aggiungendo delle caratteristiche, no? Fate conto che domani facciamo un instant messenger in cui c'è, no, per esempio il video 3D, no? E quindi potete vedermi, non lo so, con l'olografia come a Star Wars. Voi capite che magari per implementare questa funzionalità è necessario disporre di un maggior numero di fotocamere o di un display particolare e di potenza di calcolo molto alta, e che pertanto è tranquillamente possibile che se uno vuole fare che c'è una sola versione, questo sistema non possa girare su un sistema vecchio. Ok? Cioè, in realtà, se non vogliamo essere per l'obsolescenza, dobbiamo essere per un mondo in cui possano coesistere sistemi vecchi e sistemi nuovi. E invece, questa caratteristica di poter innovare si basa sulla semplicità della centralizzazione, che è proprio la semplicità di dire che tutti i sistemi sono sufficientemente nuovi, quindi che non c'è niente di vecchio. Se non vogliamo che ci sia niente di vecchio, in realtà l'unico modo che abbiamo è distruggere ciò che è vecchio. E questo, no, mi sembra che sia il contraltare. Qui, no, io ho cercato di prendere, no, un tema che nell'articolo viene riportato come un pregio, cioè i sistemi centralizzati permettono maggiore innovazione, e dimostrarne invece un aspetto che secondo me, questo non è il contenuto dell'articolo, che secondo me però è... ne è una conseguenza, cioè i sistemi che innovano molto, specie quando vogliono essere centralizzati, producono un'obsolescenza che non è programmata nel senso che qualcuno, no, come dire, distrugge i telefoni appositamente perché ha un interesse. È un'obsolescenza programmata nel senso che non è valorizzato il tema della preservazione di ciò che sono invece dispositivi più vecchi. Ora, questo penso che ci aiuti a capire, così andiamo verso la conclusione dell'argomento, penso che ci aiuti a capire come nello spettro tra centralizzazione e federazione noi quello che osserviamo è anche una contrapposizione tra una tecnologia di conseguenza che ha maggiori possibilità di autogestione e di essere adottata, come dire, con un basso impatto e in maniera parca, potremmo dire, rispetto invece a un sistema che ha maggiori capacità di innovazione ma richiede maggior consumo. Ora, questa contrapposizione appunto può essere polarizzante, ma in realtà poi c'è tutto quanto, no, una sfumatura in mezzo, perché ci sono tanti modi di essere più o meno centralizzati, di essere diversamente federati, no, di poi poter effettivamente dosare quanto l'innovazione forzata debba distruggere tutto ciò che è vecchio, cioè con quali tassi, cioè con quale velocità. Ne abbiamo visto, no, per esempio, parlando di un sistema come per esempio, no, Windows, che è un sistema fatto da un'azienda, tutto quello che volete, Windows XP è diventato deprecato, ha raggiunto quella che viene chiamata l'end of life dopo più di 10 anni di servizio, non ricordo quanti. Windows 7 l'ha raggiunta dopo la metà degli anni. Voi capite che c'è un cambiamento. È vero che entrambi i sistemi sono gestiti nella stessa maniera, ma nel tempo, mano a mano, l'obsolescenza viene aumentata. Cioè molto prima si dice che un sistema è obsoleto. E quindi, insomma, mi sembrava interessante mettere la discussione sui sistemi di messaggistica, poi, perché questi sono il grande terreno del contendere tra federazione e centralizzazione, anche in una prospettiva ecologica, non solamente in senso ambientale, ma anche nel senso delle relazioni che sottostanno alla creazione di una tecnologia, perché una tecnologia di innovazione continua vuol dire che è una tecnologia che richiede il fatto che ci siano quintali di persone che stanno lì a sviluppare sempre la nuova feature, la nuova caratteristica, la novità che sia migliore del precedente, il che no, di nuovo, ha delle implicazioni sul modello sociale che noi ci aspettiamo. Va bene, con questo noi ci prendiamo un'altra pausa e poi andiamo a cambiare argomenti, andiamo a darvi un po' di notizie di attualità. Le 21:45 e ritorniamo in onda nella presa trasmissione di Radio Onda Rossa, che vi parla di tecnologia dopo aver parlato di federazione o centralizzazione, un dilemma che mi pare sia forse troppo poco affrontato, è molto presente ma in maniera latente, e invece, come dire, è di grande rilevanza sia concreta sia anche proprio per discutere effettivamente delle visioni del mondo, della tecnologia che vorremmo vedere in atto. Ma detto questo, andiamo invece con un po' di notizie di attualità. La prima di cui volevo parlare riguarda Apple. Abbiamo parlato varie volte, tantissime volte, della Apple in generale. Tante volte abbiamo parlato della Apple contro sostanzialmente la possibilità di riparare i suoi dispositivi. La Apple ha sempre, negli ultimi tempi ha sempre mantenuto una linea per cui riparare i suoi prodotti è sostanzialmente impossibile e bisogna recarsi in un centro specializzato. Quindi vogliono mantenere un controllo molto forte sul tema. È sostanzialmente impossibile ottenere batterie in modo diverso, per smontarli servono sempre degli oggetti specializzati che cambiano spesso, il che naturalmente non rende impossibile tecnicamente l'atto di poterlo smontare autonomamente, ma chiaramente lo riduce di parecchio. Ora, la Apple, per difendere questa sua pratica, ha spesso fatto lobby contro ogni iniziativa che andasse a supportare quello che viene chiamato il diritto alla riparazione. Il diritto alla riparazione va inteso naturalmente non come un diritto astratto, non come se ci fosse mai qualcuno che ci proibisce di riparare qualche cosa in senso legale, ma come l'idea per cui chi produce un prodotto dovrebbe dire a chi lo compra come fa a ripararlo. Questo in un'ottica proprio di maggiore manutenibilità e di rendere un prodotto più longevo, e quindi di fatto di sia di renderlo più conveniente per chi lo acquista, ma anche, no, di ridurre l'inquinamento legato al fatto che guasti anche minori spesso poi si vanno a concretizzare nel considerare l'intero oggetto come rotto e passare ad un dispositivo più nuovo. Questo è insomma un fatto piuttosto comune. Ora, fatto sta che l'Apple è stata sostanzialmente forzata a permettere, invece, come dire, a prevedere una questione di riparazione individuale, quindi a permettere agli utenti di avere la documentazione necessaria e di poter usare gli strumenti necessari. Un caso classico per cui in genere si vuole aprire un cellulare è quello del cambio della batteria, perché per molti motivi la batteria può perdere la sua carica, anche naturalmente, o tanto più in magari, no, in è capitato che magari il telefono fosse trovato in condizioni, che non so, di alta umidità o cose strane, per cui la batteria si è rovinata, ma il resto del telefono è sufficientemente buono e quindi vogliamo cambiare solo la batteria. Abbiamo quindi trovato un articolo da The Verge di una persona che prova in effetti a seguire questa procedura. E come funziona il tutto? La Apple dà a disposizione un kit per riparare l'iPhone, e questo sembra, no, come dire, ideale, cioè non soltanto della documentazione ma proprio gli strumenti concreti si possono trovare facilmente. Peccato che in realtà non mi ricordo quanto costa, ma costava una cifra spropositata, ma la Apple te lo noleggia. Quindi ti può noleggiare un kit, che è un kit che pesa circa 40 kg e ti danno in due grandi valigie, pieno di strumenti. Uno si potrebbe immaginare che per aprire un telefono bastasse, no, tipo un cacciavite della forma giusta, no, magari, che ne so, tipo una ventosa per tirare lo schermo, alcuni oggetti di precisione e cose così. Niente affatto. Con $50 si possono affittare gli strumenti per una settimana, ma per farlo vogliono che gli dai una carta di credito con $1,200 di garanzia. ok? La garanzia se la prendono tutta quanta se per caso gli strumenti non gli riarrivano entro 7 giorni, quindi se glielo mandate al 10° giorno avete perso $1,200, quindi insomma probabilmente un rischio, no? Perché può capitare per qualsiasi motivo di non essere in grado di fare la spedizione in tempo, di perdere una cifra incredibile, voi capite che probabilmente molte persone non sarebbero disposte a farlo. Il cambio della sola batteria, cioè proprio la batteria, costa invece $70, che è molto, ma non una cifra in confronto a tutto il resto incredibile. E gli strumenti sono piuttosto complicati da utilizzare, cioè si parla del fatto che per esempio per rimuovere lo schermo c'è una macchina che scalda il telefono e poi con una specie tipo di aspirapolvere va a tirarsi via lo schermo, quindi un sistema, no, anche un pochino un po' pauroso da utilizzare. Cioè gli strumenti non sono tutti quanti semplicemente dei cacciaviti o delle cose del genere. Ci sono strumenti meccanici e elettronici non banali per offrire tutta questa riparazione, una riparazione che comunque non è poi così semplice. Ci sono un gran numero di cacciaviti che vanno utilizzati, nessuno dei cacciaviti è magnetico, con tante punte diverse, e poi bisogna mettere un adesivo in un punto preciso, ma per fare un'altra operazione servono delle pinzette, ma le pinzette non sono incluse dentro al kit. E poi quando si mette la batteria, anche quella in realtà non è un meccanismo così semplice, perché bisogna allinearla con estrema precisione, insomma, diciamo a livello di più o meno un millimetro. Insomma, un'operazione molto complicata, molto costosa, che sostanzialmente rende questo concetto del diritto alla riparazione del tutto astratto, perché capite bene che se una persona per cambiare la batteria al telefono deve spendere $120, fare delle operazioni complicate e darne 1200 in garanzia, ricevendo per posta un kit, perché no, nel senso, uno potrebbe pensare che diritto alla riparazione vuol dire che c'è l'obbligo di utilizzare solamente modelli molto diffusi che in qualsiasi ferramenta ben fornita voi potreste trovare, no? Oppure che quantomeno gli strumenti, no, sono un po' sempre gli stessi, quindi l'avete preso per un modello ma va bene pure per gli altri, insomma, come tutti quanti gli strumenti, diciamo, di ferramenta che normalmente le persone hanno. Invece così, no, viene di fatto completamente svuotato di senso. E questo per la Apple. Andiamo poi a spostarci a invece una società di cui normalmente, pur con la prudenza che è dovuta, ne abbiamo sempre parlato con toni moderatamente ottimisti, che è DuckDuckGo. Che cos'è DuckDuckGo? È un motore di ricerca che promette, loro dicono, di essere più rispettoso della privacy. Come funziona? Ma semplicemente loro si basano su Bing. Che cos'è Bing? È il motore di ricerca di Microsoft, pochissimo usato, ma la Microsoft è comunque sufficientemente grande da poterci provare ad avere un motore di ricerca, anche se è chiaramente meno utilizzato di Google, che domina il mercato. E DuckDuckGo si basa su Microsoft, hanno un accordo commerciale, ma promettono di rispettare maggiormente la privacy, di non avere alcuna forma di tracciamento, e spiegano che il modo con cui loro fanno i soldi è quello di avere solamente pubblicità. Sì, hanno le pubblicità, ma sono contestuali e non sono personalizzate. Che vuol dire una pubblicità contestuale? Una pubblicità contestuale è come le pubblicità che trovate in televisione. Le pubblicità spesso sono appropriate per quello che state guardando. Quando ci sono i cartoni, le pubblicità sono chiaramente orientate ai bambini, e altrettanto dicasi in realtà per tutte le altre. Per cui quando ci sono le partite di calcio ci sono tutte quante pubblicità che sono associate tendenzialmente ad un pubblico maschile, no, insomma avete capito il concetto. Che cos'è invece una pubblicità personalizzata? È quella che è basata effettivamente su chi è che la sta guardando e non sul contesto, che è un esempio che in TV non troviamo, che sui giornali non troviamo, ma che invece su internet troviamo. Ecco, loro dicono: noi facciamo la pubblicità, ma solo quella contestuale, la quale è molto più rispettosa della privacy. Certo, è vero che tende a essere più stereotipata, come nell'esempio che vi ho detto delle pubblicità legate per un pubblico maschile durante le partite di calcio, però almeno appunto ti dà delle garanzie in più. tutto bene, se non che in realtà DuckDuckGo includeva dei tracker e sono dei tracker che prende da Microsoft e non l'ha mai detto. Cioè l'hanno ammesso solamente dopo che questo è stato scoperto da un ricercatore di sicurezza che indipendentemente ha trovato questo, ha fatto una domanda, a quel punto hanno risposto sì, in effetti è così. Ci sono alcuni tracker che noi teniamo, sono dei tracker che non sono lì per scelta nostra, vengono da un accordo con la Microsoft. Cioè sostanzialmente la Microsoft, è vero che gli lascia utilizzare Bing, non sappiamo i dettagli, ma sostanzialmente gli impone di utilizzare almeno una parte dei tracker proprio di Bing e oltretutto gli impone con una clausola del contratto di non dire i dettagli, almeno questo è quello che dicono, perché poi a quel punto insomma si è scatenato il va bene, adesso dovete spiegarci tutta la vicenda, e loro hanno detto il nostro contratto non ci permette di darvi i dettagli, possiamo solamente dirvi che è da tempo che ci lavoriamo per togliere questi tracker, insomma hanno cercato, no, un po' di indorare la pillola e hanno cercato, sì, appunto, un po' di promettere, un po' di chiarire, dicendo che però i tracker utilizzati non sono così tanti, che non ci sono dei dati che identificano quale ricerca avete fatto su DuckDuckGo, quindi di fatto Microsoft può sapere quale sito avete visitato, ma non in base a quale ricerca. Il che, come dire, a volte può anche essere, no, di consolazione, ma fino ad un certo punto. Diciamo che è di consolazione in questa prospettiva. La stragrande maggioranza dei siti che voi visitate ha già comunque tracker. Quindi moltissime aziende l'avrebbero comunque saputo che voi li avete visitati. Se potessero anche sapere con quale ricerca voi siete arrivati su quel sito, questo sarebbe un qualcosa in più. DuckDuckGo questo continua ad evitare che accada, però glielo dice a Microsoft, anche se per caso Microsoft non fosse presente come azienda all'interno di quel sito. Insomma, se cercate questa puntata delle dita nella presa su DuckDuckGo, Microsoft non saprà quale ricerca avrete fatto, almeno così ci dicono, ma saprà in effetti che voi avete cliccato sul link a questa puntata. Il che potrebbe, no, di principio uno potrebbe anche dire, beh, è sempre meglio di quello che fa Google. Sì, è molto meglio di quello che fa Google, se non che tutta questa cosa su DuckDuckGo era chiaramente basata sulla fiducia, perché non ci sono prove del fatto che loro non facciano tracciamento, e il fatto che loro abbiano omesso di dire questa informazione rompe il rapporto di fiducia su cui si stavano basando, e quindi è senz'altro un colpo duro. Prendiamoci un altro po' di riposo da una parte e dall'altra dell'antenna, e poi torniamo ancora con una notizia che riguarda sempre Microsoft, anzi proprio sempre Bing. 22.05, mi era scappata la fine della canzone precedente della partita London Gangs. Va bene così, ci siamo presi una pausa un po' più lunga ed arriviamo con questo all'ultima notizia per questa sera, puntata più breve del solito torrente di parole, cioè il torrente c'è ma è stato molto compatto. Ed è però una notizia, mi sembra, piuttosto interessante, purtroppo non particolarmente nuova. Continuiamo a parlare di Microsoft e di Bing, di cui abbiamo parlato anche nella 5 minuti fa, quando parlavamo di DuckDuckGo, quindi sostanzialmente parlavamo di Bing, Bing, il motore di ricerca di Microsoft, è stato anche analizzato di recente da Citizen Lab. Citizen Lab è un gruppo che abbiamo citato tante volte, è un gruppo basato in Canada, che si occupa di soprattutto dello studio dei malware di Stato e dello studio dei modi in cui gli Stati attaccano la libertà di espressione e attaccano la comunicazione, il giornalismo, insomma, tematiche simili, con insomma, diciamo, un'impronta tecnica particolarmente elevata. In genere veramente una grande parte delle notizie interessanti sui malware, delle analisi interessanti, esce da Citizen Lab. Oggi però non parliamo di malware, parliamo invece di parliamo invece della Cina e dei meccanismi di censura. E è interessante quello che fanno vedere, perché parlando di censura sui motori di ricerca, noi tante volte abbiamo già citato che tutti i motori di ricerca, diciamo, che abbiamo in Occidente, quando operano in Cina, seguono regole diverse. In genere il grande classico è cercare Tankman, l'uomo di fronte al carro armato, o Piazza Tiananmen, in cui non si trovano non si trova la celeberrima foto. Ma questa, come chiaramente ce ne sono tantissime altre di episodi censurati. Quello che ci mostrano in questa analisi, che è del 19 maggio 2022, quindi di 10 giorni fa, è un argomento invece più sottile, e riguarda l'autosuggerimento. Perché probabilmente saprete già che lo fa Google, ma lo fanno un po' tutti i motori di ricerca: si può avere l'autocompletamento sui motori di ricerca. E cos'è l'autocompletamento? È quella cosa per cui, se voi scrivete onda rossa dit, può darsi che quello vi suggerisca onda rossa dita nella presa, o magari no, perché non siamo decente abbastanza famosi, ma almeno il concetto è chiaro. E magari avrete notato anche il fatto che a volte questi suggerimenti sono strani, e spesso le persone attribuiscono già un significato ai suggerimenti, cioè prima ancora di fare la ricerca, prima ancora di aver cliccato su almeno qualcuno dei link, ok? Quindi se andare a scrivere chi vincerà, no, per esempio referendum, e se per esempio la prima opzione è referendum come votare sì, e non c'è scritto, no, per esempio referendum le ragioni del no, questo già vi inclina a pensare che in fondo il sì è la cosa ovvia, no? Che adesso ho fatto questo fuori da ogni riferimento per il referendum prossimo venturo. Di conseguenza, che cosa vediamo che fa Microsoft in Cina e per gli utenti cinesi anche fuori dalla Cina? Fa una censura già sull'autosuggerimento, cioè lì fa proprio scomparire una serie di nomi. Ed è interessante il fatto che non faccia scomparire solamente temi sgraditi, quindi, no, per esempio, ho fatto l'esempio prima di Piazza Tiananmen, no? O un altro argomento che è immediatamente connotato, cioè la semplice ricerca dell'argomento probabilmente fa già capire il fatto che qualsiasi risultato sarebbe un problema, no? Voi non dovreste ricevere nessun risultato per essere pienamente adempienti alle volontà del partito. Invece qui quello a cui assistiamo è il fatto che vengono censurati anche i nomi dei politici. Quindi i nomi dei politici più famosi, per esempio Xi Jinping, non compare nei suggerimenti. Se voi scrivete Xi, non vi suggerisce con Jinping. E questo, no, è senz'altro molto interessante, perché evidentemente inibisce, no, poi di poter fare delle ricerche poi più avanzate. Che cos'altro viene censurato? Beh, viene censurato un altro tema che è considerato sostanzialmente politicamente inaccettabile in Cina, che è l'erotismo. Quindi se si fanno ricerche relative a, all'erotismo, queste vengono molto spesso censurate. Evidentemente in entrambi i casi, come sempre, la censura lascia dei buchi. Molti nomi di molti politici cinesi sono censurati, ma molti altri no, ed è difficile pertanto distinguere, no, se questa censura sia effettuata in maniera casuale oppure no. Ed è quindi per questo che per pubblicare, no, questo articolo hanno dovuto fare uno studio statistico, diciamo, serio e approfondito, per evitare di stare ingigantendo, no, una notizia. Ma un'altra cosa molto interessante è il fatto, l'ho accennato prima, ma ritorniamoci, è il fatto che la censura è presente anche fuori dalla Cina, quando la ricerca viene fatta con un sistema configurato in cinese. Ok? Cioè, se per qualche motivo il vostro sistema risulta essere sostanzialmente cinese, anche se voi vi trovate fisicamente, loro hanno fatto le prove in Canada, quindi voi siete in Canada, ma sembra che abbiate un sistema cinese e avete configurato la vostra lingua per essere infatti la lingua del cinese, ok? Quindi insomma, sembra di essere una persona verosimilmente cinese, potreste anche essere taiwanese in realtà, ma non se ne fanno troppo un cruccio. Allora, in effetti, vi beccherete dei risultati censurati. Alcune cose, però, invece, viceversa, le censurano anche se le cercate in inglese da dentro la Cina, ok? Quindi la censura è, diciamo, sfugge dai confini. Cioè, non è che funziona solamente per le persone che parlano cinese e non funziona solamente per le persone che si trovano fisicamente, insomma, ignora le barriere di lingua, no, e di geografia, possiamo metterla così. E questo in generale va inserito nel contesto di, del fatto che tutte quante le aziende che operano in Cina operano sostanzialmente sotto dei regimi separati. Cioè, la Cina gli dice: da noi le regole sono queste, se voi volete operare qui, questo serve, a questo punto prendete le misure che volete. Di conseguenza, alcune piattaforme semplicemente, vabbè, si rifiutano di cooperare e pertanto sono bannate dalla Cina. Altre piattaforme che cosa fanno? Fanno una seconda piattaforma, fanno la variante cinese. Quindi, per esempio, TikTok, che sì, è di proprietà cinese, ma non si chiama TikTok in Cina. TikTok è vietato in Cina e c'è un'altra piattaforma che loro hanno, che ha un altro nome e che invece opera in maniera, per così dire, conforme alle leggi cinesi. Questo dal loro punto di vista probabilmente gli semplifica la vita, perché essendo due gruppi diversi possono mantenere due modus operandi diversi. Google e Microsoft non hanno fatto questa scelta, hanno fatto la scelta di avere dei comportamenti che dipendono dal luogo in cui ci si trova. Ma a questo punto la domanda dovrebbe essere: ok, è chiaro perché Microsoft, quando stai in Cina, ti dà dei contenuti fatti in questa maniera, lì le leggi le fa la Cina, loro possono scegliere soltanto se starci oppure no, e se non ci stanno perdono soldi, quindi decidono di starci e di collaborare con la censura di Stato. Non è bello, ma è chiaro il meccanismo come funziona. Ma perché mai dovrebbero censurare in Canada? Cioè, lì, no, come dire, c'è una pressione del governo cinese, cioè, non è detto, e può anche darsi di no, perché non è la prima volta che in realtà queste cose, per certi versi, potrebbero anche essere semplicemente degli errori. Cioè, è già successo proprio a Microsoft, e magari nemmeno soltanto a loro, che alcune configurazioni, alcuni filtri che dovevano essere specifici solo della Cina, in realtà, per qualche motivo, sono diventati effettivi anche in Europa, anche, diciamo, in un qualsiasi parte del mondo che non fosse la Cina. Per cui i contenuti che erano invisi al governo cinese venivano censurati anche altrove. Perché immagino che quei sistemi siano estremamente complessi e che quindi in un qualche modo siano degli incidenti per loro in parte inevitabili. Non è detto che questa cosa che sarà scoperta rientri in questa categoria, potrebbe anche essere un fenomeno diverso, ma era sicuramente interessante da segnalare il fatto che i meccanismi di censura sono molto sottili, e appunto il fatto di prevenire in qualche modo sul nascere, no, le interrogazioni ad un motore di ricerca, inibendo gli autosuggerimenti che sono usatissimi, è sicuramente uno dei modi in cui la censura si va affinando. E con questo sono le 22:15, noi andiamo a concludere questa puntata. Quella che avete ascoltato è Le dita nella presa, parliamo di tecnologia una domenica ogni due, nelle precedenti abbiamo sgarrato, ma torneremo puntualissimi invece tra due domeniche, quindi potete tranquillamente sincronizzare i vostri orologi su domenica 12 giugno. Vi ricordo alcuni appuntamenti importanti, ad esempio vi ricordo il 2 giugno, giornata che purtroppo spesso si presta a dare spazio alle sfilate militariste, sarà anche un'occasione invece per parlare di antimilitarismo. A Coltano ci sarà un'iniziativa proprio contro la base, contro il fatto chiaramente che queste basi sono funzionali a fare le guerre, come vediamo in questo momento, e di guerra si parlerà anche il 4 giugno, ci sarà corteo, viene chiamata Piazza della Repubblica a Roma, si andrà in corteo sabato 4 giugno nel pomeriggio per fermare il fascismo turco e la sua guerra. Fermare Erdogan ora è la chiamata. Vi ricordo anche invece iniziativa diciamo di carattere senz'altro diverso, il 3 giugno concerto a sostegno di Radio Onda Rossa al CSOA Forte Prenestino, suoneranno i Pankow. Con questo è davvero tutto e vi lascio nelle dolci mani del compagno automatico e a risentirci con la rassegna stampa da domani mattina dalle ore 8 in poi. Un grosso abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso, soprattutto a chi l'avesse fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.